Da quanto di energia al fotone? Cedo di nuovo la parola a lei e mi scuso con il pubblico per l'attimo.
In realtà forse è un po' una ripetizione questo mio intervento, nel senso che ieri la Olivia Levrini ha parlato abbondantemente del discorso che devo fare io, però va bene, non cercherò di magari abbreviare alcune cose in modo che così si torna anche nei tempi giusti. Perché in definitiva io mi interesserò di come è nata l'ipotesi della quantizzazione dell'energia e come poi questa ipotesi è stata utilizzata da Einstein portandolo a ritenere che la luce sia costituita da quanti di energia. Alla mia chiacchierata, dato il tema generale, doveva seguire quella di Luigi Brasini, che avrebbe dovuto tratteggiare come il concetto di fotone e le proprietà che lo caratterizzano si siano andato sviluppando e modificando nel tempo. E purtroppo Luigi, penso che lo sappiate ormai tutti, non è qui per motivi di salute, quindi questa parte non sarà trattata. Io non avevo materialmente il tempo, da quando l'ho saputo, di approfondire il discorso e portarvi qualcosa di decente, insomma. Parlerò quindi in particolare della memoria in cui Einstein formula l'ipotesi dei quanti di luce, memoria che, come già è stato detto ieri, è comunemente nota come articolo sull'effetto fotoelettrico e fa parte della stupefacente produzione di Einstein del 1905. Qui vi ho fatto un elenco appunto dei principali lavori di Einstein quell'anno, ma noi ci soffermeremo soltanto sul primo. Quello che è abbastanza singolare è che Einstein ebbe il Nobel per la fisica nel 1922, per l'anno precedente, per il 1921, e la motivazione del Nobel recita: per i suoi contributi alla fisica teorica e specialmente per la scoperta della legge sull'effetto fotoelettrico. Siamo nel 1922, ricordiamo che Einstein nel frattempo aveva scritto la relatività generale nel 1915, nel 1919 era stato fatto il famoso esperimento di Eddington che verificava la deviazione dei raggi luminosi, e dopo di allora Einstein era diventato una celebrità mondiale. Quindi giustamente molti storici trovano abbastanza riduttivo la motivazione del Nobel data ad Einstein, e fu davvero paradossale che non gli fu dato il premio Nobel per la relatività, forse perché ritenuta troppo innovativa a quel momento, ma in realtà poi glielo diedero per un articolo che era altamente rivoluzionario, assai più della relatività generale, che era uno sviluppo di un'altra, della relatività ristretta, insomma. Per la linea che seguo nel discorso che faccio, mi sono ispirata agli articoli che compaiono nelle riviste del LIFE, e in particolare ricordo e suggerisco a tutti gli insegnanti di cercare di procurare il quaderno 17 pubblicato dalla rivista, dove c'è un bellissimo lavoro di Elio Fabbri che raccoglie le due lezioni che aveva svolto alla scuola di storia della fisica di Pisa del 2003 proprio sul fotone. Poi vabbè, c'è un mio vecchio articolo sull'argomento, poi c'è un articolo di Carazza, Gandolfi e Guidetti, pubblicato sulla fisica nella scuola, dedicata al centenario di Planck, al centenario di H, diciamo, e poi molto di, abbastanza di buona lettura, di facile lettura, è l'origine e lo sviluppo della teoria dei quanti di Planck, che si trova sul libro La conoscenza del mondo fisico, e che poi la fisica nella scuola ha riportato sempre nel 2000. Questo per dire che sono materiali facilmente reperibili e abbastanza utili per, la, per affrontare questo argomento. Io ho anche un bellissimo articolo di Peppino Giuliani dove parla del percorso di Planck, non ricordo l'anno, proprio forse il 2000 lo stesso, un tuo lavoro intitolato Il percorso di Planck, fatto sempre per il centenario di H. Allora, questo discorso prevede che io parli di come si è arrivati a questo benedetto problema del corpo nero, cioè in sostanza quali sono stati i fatti principali che hanno condotto a questa, a questo problema. Nella metà del 1800 si era sviluppata particolarmente la spettroscopia e Gustav Kirchhoff nel 1860 pubblica un articolo in cui parla del cosiddetto principio di inversione per gli spettri di emissione e di assorbimento. Non mi dilungo, ho messo l'emissione del sodio, sia spettro di emissione che lo spettro di assorbimento. Sempre Kirchhoff stabilisce che il rapporto tra potere emissivo e potere assorbente è lo stesso per tutti i corpi alla stessa temperatura e che questo rapporto quindi è funzione soltanto della temperatura e della frequenza della radiazione emessa, non dipende dal corpo. I singoli termini, il potere emissivo, il potere assorbente, possono cambiare da corpo a corpo, ma il rapporto fra di loro è sempre costante, non dipende dalla natura del corpo. Allora Kirchhoff arriva a dire, beh, se noi vogliamo studiare come varia l'energia radiante al variare della temperatura, al variare della frequenza, possiamo ideare un corpo particolare, e lui lo definisce corpo nero, che sia tale da far sì che tutta l'energia che arriva su di esso possa poi anche possa essere assorbita, e quindi se noi vogliamo studiare l'energia emessa non abbiamo il problema di dover andare a calcolare il potere assorbente, perché il potere assorbente viene ad essere uguale ad 1. Quindi quella costante tra rapporto tra potere assorbente, potere emesso e potere assorbente è sempre costante per un corpo. Se il potere assorbente è uguale a 1, basta studiare l'energia emessa. E, approfondendo gli studi, si arriva alla legge di Stefan, cioè al fatto che l'energia emessa è proporzionale alla potenza quarta della temperatura. Questa legge di Stefan viene poi sistematizzata da Boltzmann, che arriva a calcolare anche la costante sigma e scrive che l'energia emessa è uguale a sigma per t alla quarta. La cosa interessante è che Boltzmann arriva a scrivere questa formula attraverso la termodinamica. A quell'epoca si pensava che la termodinamica potesse essere utilizzata soltanto per i gas, per i sistemi aeriformi. E invece Boltzmann la applica anche all'energia radiante. A questo punto si pone il problema della determinazione della funzione che esprime la relazione tra frequenza e temperatura, o meglio, che esprime l'energia emessa in funzione della frequenza e della temperatura. Passano gli anni, insomma, in circa 20 anni si era in grado di costruire corpi che si avvicinassero, che si avvicinavano alla definizione di corpo nero di Kirchhoff, e si cominciò a disegnare il grafico della energia emessa in funzione della frequenza o della lunghezza d'onda, e questo grafico mostra un massimo di energia per una certa lunghezza d'onda o per una certa frequenza, scusate, lì è saltato le lettere greche, e questa energia ha questo picco e decresce verso zero sia per le alte che per le basse frequenze. Come diceva ieri la Olivia, in realtà il problema del corpo nero non era soltanto un problema teorico, ma veniva fuori da delle necessità di capire meglio come avveniva l'emissione dell'energia, perché si andavano sviluppando le industrie per l'illuminazione e il riscaldamento. E la Germania in quel periodo non aveva industrie di questo genere. Allora, l'industriale Siemens, che conosciamo tutti per le lampadine Siemens, pensò di istituire un istituto superiore dove in particolare si facessero studi relativi proprio all'energia radiante. Questo istituto si chiamava Istituto, non parlo bene in tedesco naturalmente, si chiamava Istituto Imperiale di Fisica e Tecnica. E all'interno di questo istituto che proprio si continuò a teorizzare e sperimentare in relazione all'energia radiante. E arriviamo a Wien, che nel 1893 formula quello che fu chiamato la legge dello spostamento, che è comprensibile se si osservano i grafici. Si vede che la densità di energia emessa a una certa temperatura ha un picco che si sposta verso le più piccole lunghezze d'onda, o in realtà ce l'ho in funzione delle frequenze, o verso le frequenze più grandi. Per cui si era stabilita una relazione di proporzionalità inversa tra temperatura e lunghezza d'onda massima.
Del massimo.
Lunghezza d'onda del picco dell'energia, sì, grazie. E quindi si aveva una relazione per la lunghezza d'onda massima o la frequenza massima, ma quello che si voleva avere era una relazione tra le tre grandezze, energia, frequenza, temperatura, per l'intero dominio di energie e frequenze, e non soltanto per i valori massimi. Quindi si doveva trovare la relazione che descrivesse il grafico. Una considerazione che ha fatto anche Alfio ieri. Pensiamo, abbiamo detto, nel 1893 Wien formula la legge di spostamento, quindi siamo ancora lontani dalla scoperta dell'elettrone, che è del 1897. Sì, certo, si sapeva che la batteria aveva cariche elettriche perché la ionizzazione era conosciuta, però non si sapeva che esisteva una particella con carica discreta come l'elettrone. E sulla base dei principi generali della termodinamica e della teoria elettromagnetica della luce si riteneva che la radiazione fosse dovuta alla agitazione termica delle cariche elettriche contenute negli atomi. Quindi gli atomi oscillavano, c'erano delle cariche elettriche e quindi l'energia fosse dovuta a questa agitazione termica, quindi estremamente disordinata. Allora Wien cercò di partì dall'ipotesi che per le molecole di un solido emittente la radiazione di corpo nero valesse la legge di distribuzione delle velocità di Maxwell-Boltzmann e suppose che la frequenza e l'intensità della radiazione emessa da ciascuna molecola dipendesse soltanto dalla velocità e quindi sulla scia della legge di distribuzione delle velocità formula la legge della radiazione rho di nu e t è uguale ad alfa per nu 3 per elevato meno beta nu su t. Questa legge, per opportuni valori di alfa e beta, sembrava essere d'accordo con i fatti sperimentali a disposizione in quel momento. Ma i fisici trovavano che era debole sul piano della formulazione teorica, per cui molti si misero a cercare di comprenderla, di perfezionarla. Tra questi ci fu Planck, che per la prima volta pensò che l'energia emessa fosse dovuta a carichi oscillanti come oscillatori armonici. Quindi non più il caos molecolare di cui si parlava prima, ma degli oscillatori che all'interno della cavità scambiano energia fra loro emettendo e assorbendo onde elettromagnetiche in maniera tale che si formi all'interno un'onda stazionaria. Una radiazione stazionaria. Planck cerca di rivedere la formula di Wien e la ritrova su basi termodinamiche, considerando l'equazione della termodinamica, che adesso non sto a ricavare, non sarei neanche in grado in questo momento. E quindi sembrava abbastanza tranquillo. La legge di Wien era stata anche ricavata da Planck teoricamente in maniera che sembrava buona. Anche Lord Rayleigh pensò che la legge di Wien non fosse buona dal punto di vista teorico e cerca di ricavare una legge per l'emissione della radiazione basata sull'elettrodinamica classica e attraverso l'elettrodinamica classica arriva ad una legge che è ben diversa da quella di Wien. Allora si cominciò a mettere in campo prove sperimentali sempre più sofisticate e gli studi di Pasquet del 1897 sembravano confermare la validità della legge di Wien, ma esperienze fatte successivamente da due gruppi, queste immagini le avete viste anche ieri, da due gruppi che lavoravano proprio all'interno di quell'istituto di fisica e tecnica di cui parlavo prima, si accorsero che la validità della legge di Wien la si aveva soltanto per un piccolo intervallo dello spettro elettromagnetico, la regione delle alte frequenze, mentre per la legge di Rayleigh la teoria dava una curva parabolica perché va come nu quadro, ma la prova sperimentale dava la coincidenza soltanto per piccolissimi, forse con questo disegno fatto da me è un pochino più chiaro, per un piccolissimo intervallo in prossimità dell'origine, quindi per frequenze molto basse, e questo intervallo aumentava leggermente all'aumentare della temperatura, ma era sempre un intervallo molto piccolo di coincidenza. Planck viene a sapere di questi risultati sperimentali nel pomeriggio del 7 ottobre 1900. Erano amici con Rubens, e Rubens e la moglie andarono a trovare Planck in visita di cortesia familiare, parlò dei risultati dei suoi esperimenti e Planck, come andò via Rubens testardamente, si mise a tavolino e trovò una legge che era in grado di interpolare tutti i risultati sperimentali con le costanti alfa e beta da definire, e che erano le stesse della legge di Wien. Questa formula fu presentata da Planck all'Accademia delle Scienze di Berlino il 19 ottobre, quindi la settimana successiva. Però era una formula ricavata ad hoc per interpolare i dati sperimentali. Era un'ipotesi scolastica, ma viste la sua validità a tutte le temperature, Planck si mise all'opera per cercare di dedurla dalla teoria elettromagnetica della luce e dalla termodinamica. E questa volta, contrariamente a quanto aveva fatto per la legge di Wien, pensa di utilizzare per dare spiegazione di questa legge il teorema di Boltzmann, al quale si era opposto. Non so se sapete dei problemi che ha avuto Boltzmann per l'elaborazione delle sue teorie, uno dei suoi fieri oppositori era Planck. Questa volta però si convince che il teorema di Boltzmann era valido, e anche se non dava il valore di casualità che poi invece Boltzmann sottintendeva nella sua relazione, usa la sua l'equazione di Boltzmann, scrivendola lui, perché Boltzmann non la scrisse così, era molto più complicata, scrivendola sotto la forma S uguale K logaritmo di W, essendo W la probabilità termodinamica, che Boltzmann definiva come il numero dei microstati in cui si realizzava un certo macrostato. Per farla semplice, perché è vero che ci sono ragazzi, pensiamo al lancio di una moneta, può venire fuori testa o croce. Se io prendo due monete, un microstato può essere che la moneta A abbia testa, la moneta B abbia croce, oppure un microstato può essere che entrambe le monete abbiano testa, oppure che entrambe abbiano croce, oppure che la moneta A, adesso non mi ricordo più cosa ho detto, insomma che la situazione sia diversa per la moneta A e B rispetto a quella che ho detto all'inizio. Per cui di probabilità che termodinamica che ci siano una moneta a testa e una moneta a croce ce ne sono due. Di probabilità termodinamica che ci sia entrambe a testa oppure entrambe a croce ce n'è una sola. Questo era per Boltzmann la probabilità termodinamica, in questo senso la utilizzò Planck. Utilizzando quindi la probabilità termodinamica applicata alla variazione dell'entropia, integrando con degli integrali abbastanza complicati l'equazione dell'entropia, arriva a un sorprendente risultato. Tutto torna se si introduceva una nuova ipotesi, e cioè che l'energia distribuita sugli n oscillatori di data frequenza sia composta da un numero ben determinato di parti finite uguali fra loro, ciascuna delle quali uguale al prodotto della frequenza degli oscillatori per la costante H che lui scrive. Questa formula Non solo risultava essere in ottimo accordo con le misure, ma permetteva di ricavare valori plausibili per alcune costanti fondamentali come la costante K di Boltzmann, il numero di Avogadro e la carica E dell'elettrone, che nel frattempo era stato scoperto. Planck arriva a questa formula facendo un'operazione che normalmente i fisici fanno, cioè quella di prendere una grandezza, dividerla in parti molto piccole e poi passare al limite. Però se passava al limite le cose non tornavano, quindi non poteva far tendere a zero le parti in cui aveva suddiviso l'energia, ma se le doveva tenere così, in forma discreta. In realtà, appunto, per Planck la HNU non era altro che un'ipotesi matematica e non una realtà fisica. A detta di molti storici, io poi non so, analizzandolo in maniera più approfondita se sia vero o meno, resta che con molte sue affermazioni lasciano intendere questo. Nel dicembre del 1900 egli non riconobbe nella sua legge una rottura con la fisica classica e per oltre 10 anni ritenne che la discontinuità fosse una caratteristica degli oscillatori armonici e non dello scambio di energia in quanto tale. Fosse dovuta al fatto che nel distribuirla poi questa energia la dessero in pacchetti, un po' come facciamo noi quando mettiamo l'acqua che sgorga la nostra sorgente nei brick che poi vengono venduti nei negozi. E a testimonianza di questo, lui ancora nel 1931 scrive: il mio fu un atto di disperazione e l'ipotesi dei quanta fu una ipotesi puramente formale. Dovevo per forza raggiungere un risultato positivo a qualunque costo. E soltanto nel 1908 cominciò a credere che il quanto d'azione fosse un ente incomprensibile per la fisica classica. E l'anno successivo scrisse a Lorentz di aver adottato l'ipotesi che l'energia di scambio fra elettroni e eteri avviene soltanto per un numero intero di quanta HNU. Ma nel 1910 dice ancora: l'introduzione del quanto d'azione nella teoria dovrà avvenire nel modo più cauto possibile, nel senso che si dovranno apportare soltanto le modifiche che si saranno dimostrate assolutamente necessarie. E mentre scrive l'origine della teoria dei quanti, mentre prima si trattava di inquadrare più o meno forzatamente un nuovo elemento estraneo in una cornice riconosciuta da tutti come stabile e definitiva, ora l'intruso, chiama così HNU, dopo essersi conquistato un posto sicuro, è passato all'offensiva ed è ormai certo che finirà per spezzare in qualche maniera la vecchia cornice. Ci si può solo ancora chiedere in quale punto e fino a quale grado ciò gli riuscirà. Siamo nel 1910. Come dice Andrea Frova nel suo libro La Luce, questa data del 1900 segna non solo il confine fra due secoli, ma anche e soprattutto quello tra la fisica classica e la moderna. Nella prima l'energia può prendere qualunque valore, nell'altra l'energia presenta una certa granularità. Quindi Planck nel 1910 è ancora lì che comincia a pensare che i quanti devono esistere. Nel frattempo Einstein aveva scritto l'articolo del 1905, quindi fu il primo a credere che i quanti fossero reali. E rese esplicita questa sua convinzione. Quindi possiamo dire in qualche modo che questa data fu davvero la data di nascita della fisica quantistica e che quindi Einstein può considerarsi il padre della rivoluzione quantistica. E appunto, a parte quanto si legge della motivazione del Nobel, come ci ha fatto capire molto bene ieri la Bolivia, il lavoro di Einstein si inquadra in un programma di ricerca teorico molto di grande portata. Questo lo dimostriamo qua soltanto con due fatti. Nello stesso anno pubblica l'articolo sul moto browniano, che venne pubblicato solo 2 mesi dopo quello sul quanto di luce, e in questo articolo io trovo che ci sia una correlazione con l'articolo sul quanto di luce, perché nell'articolo sul moto browniano Einstein dimostra l'ipotesi atomica, e cioè che la materia ha struttura granulare. Nell'articolo sul quanto di luce Einstein fa l'ipotesi che la luce abbia struttura granulare. E di questo Einstein era perfettamente consapevole. Infatti sottolinea che in esso era posta in discussione la teoria ondulatoria della luce, dimostratasi fino a quel momento eccellente per la descrizione dei fenomeni ottici. E quindi fu probabilmente lo scandalo sollevato dal sospetto di inadeguatezza di questa teoria ondulatoria a far sì che per lungo tempo l'ipotesi dei quanti di luce non venisse accettata dalla comunità dei fisici e anzi fosse considerata strampalata. Pensate che in una lettera mandata da un gruppo di fisici tedeschi, tra i quali anche Planck, per caldeggiare l'apertura di una cattedra di fisica a Berlino per Einstein, si scrive ancora, dice: guardate, il ragazzo è molto brillante, merita la cattedra, nonostante qualche avventatezza come l'idea dei quanti di luce. E allora vediamo questo programma di ricerca di Einstein. Qua vado molto veloce perché alcune di queste parti ve le ha già letto ieri Olivia, quindi non c'è bisogno di leggerle assieme. Il problema principale di Einstein era il fatto che la teoria elettromagnetica di Maxwell e la teoria dell'elettrone, tanto ve lo lascio nella... Dicevo, la teoria elettromagnetica di Maxwell e la teoria dell'elettrone di Lorentz sono tra loro antitetiche per quanto riguarda la descrizione della natura. La prima, infatti, prevede che l'energia che si accompagna ad ogni fenomeno elettromagnetico e quindi anche alla luce deve pensarsi distribuita con continuità nello spazio per un volume via via crescente. La seconda, invece, la teoria dell'elettrone di Lorentz prevede l'esistenza di un corpuscolo materiale, l'elettrone, che possiede energia in quantità finita, ma che oscillando può generare un'onda elettromagnetica che si propaga con continuità nello spazio e nel tempo. Quindi questo ad Einstein non suonava, non piaceva. E d'altra parte la legge di Planck relativa ai processi elementari di emissione e di assorbimento della radiazione mette in discussione la continuità dell'evoluzione spazio-temporale del processo di propagazione delle onde. E anche altri fenomeni fanno pensare che ciò non debba accadere, perché la teoria ondulatoria non riesce a spiegarlo. Allora arriva ad unificare le due descrizioni enunciando un principio euristico fondato sull'ipotesi quantistica di Planck. Principio euristico, cioè dice: io non sono ancora completamente certo, non ho una teoria completamente valida, però la mia ipotesi, con un ragionamento fondato, quale quello che vi mostrerò, fa pensare che le cose stiano davvero così. E questa è un'idea certamente innovativa, dato che vi appare delineato per la prima volta nella storia della fisica il concetto di particelle elementari come ente dotato contemporaneamente di proprietà corpuscolare e proprietà ondulatorie. Secondo Jamer, famosissimo storico della fisica, ma sembrerebbe, Jamer afferma che Einstein non si è reso subito conto dell'importanza del duplice aspetto del quanto di luce, ma questo sembrerebbe contraddetto dalle affermazioni dello stesso Einstein, il quale nello scrivere al suo amico Abing, che stava per pubblicare l'articolo sulla energia emessa da una cavità radiante, dice: il contenuto di questo articolo è molto rivoluzionario. E qualche anno più tardi, nel 1909, sono molto in ritardo, Fabiano, scusa, mi dici? Sì. Quindi afferma qualche anno più tardi: mia convinzione che la prossima fase di sviluppo della fisica teorica ci condurrà a una concezione della luce che potrà essere interpretata come una sorta di fusione della teoria ondulatoria e di quella dell'emissione. Qui vado veloce: nello sviluppo del suo ragionamento Einstein riprende la teoria dell'emissione classica e arriva nuovamente alla legge di Rayleigh, ma non solo, fa vedere come la legge al limite tenda alla cosiddetta, così la chiamò Ehrenfest successivamente, alla cosiddetta catastrofe ultravioletta, cioè al fatto che non si spiega, se fosse valida la teoria dell'emissione, come mai, lo dice lui molto bene, come mai tutti i corpi non emettessero continuamente radiazioni ultraviolette. A questo punto riprende la formula di Planck e fa vedere come all'interno della teoria sviluppata da Planck ci fossero delle criticità. La criticità principale che lui riscontra è quella che aveva postulato, che Planck aveva postulato la equiprobabilità dei microstati senza definirli a dovere, senza definirli in maniera rigorosa. Quindi dice, però, d'altra parte, la legge di Planck funziona, perché se noi andiamo a calcolare le costanti note, per esempio il numero di Avogadro, con la legge di Planck i numeri tornano e tornano ai valori che abbiamo trovato con altri metodi di misura. Quindi qualcosa di vero c'è. Allora prova a ripensarla. Vado di corsa. Riprendendo la legge di Wien, cioè mettendosi all'interno di un campo di validità delle frequenze in cui era valida la legge di Wien. Sì. E fa un lavoro interessante dal punto di vista della formulazione, perché ritrova la variazione dell'entropia attraverso la legge di Wien. Trova che la variazione di entropia è data da E fratto beta nu per il logaritmo di V su V0. Essendo V e V0, V0 è il volume complessivo della cavità radiante e V una porzione di questo volume dentro la quale si pensa possa andare la radiazione per un certo intervallo di tempo. Allora dice, se vale il teorema di Boltzmann, e ipotizziamo che dentro un certo volume V0 ci siano n molecole che si muovono, e ipotizziamo che queste molecole a un certo punto si raccolgano tutte nel volume V0, la probabilità termodinamica che queste molecole si trovino nel volume V è data da V su V0 elevato a n, cioè elevato al numero di molecole. Se applichiamo il teorema di Boltzmann, quindi scriviamo che S meno S0 è uguale a R per N fratto N logaritmo di V su V0. Torniamo alla 1, cioè alla legge di Wien, e proviamo a scriverla in questo modo. Vedete, scusate, non vedo la freccia del mouse, quindi non posso indicarvela. Alla quinta riga lui riscrive la formula della entropia giocando sugli esponenti, essendo dei logaritmi, e trova che la formulazione della legge dell'entropia è data da R fratto N logaritmo di V su V0 elevato N per E fratto R beta nu. Confronta con la 3, che ci dà la probabilità delle molecole, e dice allora è come se noi avessimo dentro N molecole la cui energia, il cui numero è dato dal rapporto tra l'energia totale e un certo numero di pacchetti di energia che sono dati da R beta fratto N per noi. Quindi fa un'analogia formale tra un gas di molecole e quello che si ottiene con la distribuzione di Wien. E dice, allora significa che la radiazione monocromatica di frequenza nu e di energia E si comporta come se fosse costituita effettivamente da un certo numero di pacchetti di energia. Einstein non usò mai la costante H, continuò ad usare sempre questo R beta fratto N per nu. Ed è proprio qui che introduce il suo principio euristico. Dice, se ho una radiazione monocromatica di densità abbastanza piccola, forse ce l'ho scritto, si comporta rispetto alla dipendenza dell'entropia dal volume come mezzo discontinuo consistente in quanti di energia di grandezza R beta nu fratto N, allora è naturale chiedersi se anche le leggi della generazione, della trasformazione della luce siano le stesse che si avrebbero se la luce consistesse in quanti di energia del genere. Cioè, dice Planck, se Planck ha ritenuto che la radiazione potesse essere emessa e assorbita solo in quanti di energia, caratterizzando in questo modo una proprietà della materia emittente o assorbente, noi invece riteniamo che l'ipotesi del quanto di luce sia una proprietà caratterizzante la radiazione elettromagnetica, sia quando viaggia liberamente nello spazio vuoto, sia quando interagisce con la materia. Quindi si riaffaccia così l'ipotesi corpuscolare, di una natura corpuscolare della luce, non certo come oggetti materiali, ma come grani di energia che nel 1926 furono chiamati fotoni da Lewis. In realtà la questione del nome dato ai quanti di luce è un po' più complicata di così. Già Planck, se leggete la Nobel Lecture nel 1920, quando gli fu assegnato il Nobel, usa la parola fotone. E allora, incuriosita da questo fatto, perché dice lui ha scritto l'articolo nel 1926, Planck li usa già i nomi, quindi com'è questa storia? E ho trovato un articolo scritto da Eve Krag che proprio fa un racconto di come è venuto fuori il nome fotone. E, tra l'altro Crabbe non fa menzione del fatto che Planck usi il nome fotone già nella nove lecture. Allora lui specifica che questa parola era usata dai fisici già dal 1920, e infatti l'abbiamo visto in Planck, però la parola era stata coniata da un fisiologo nel 1916 per indicare un'unità di misura di illuminamento della retina dell'occhio.
Per indicare
la quantità di illuminamento della retina dell'occhio. E anche altri, sempre in un contesto fotometrico, usarono questa parola. Nel 1926 Lewis, che era un chimico fisico, ebbe il merito di definire un nuovo genere di atomo, lo chiamava vettore di luce, e gli diede il nome di fotone. Non era proprio il quanto di luce di Einstein, era descritto in maniera diversa. Einstein in tutta la sua vita non usò mai la parola fotone, anche se partecipò poi al famoso congresso Solvay del 1927, in cui il termine fotone compare nel tema generale del sotto il titolo elettroni e fotoni. E fu durante questo congresso che Arthur Compton promosse la parola fotone e pose l'attenzione sull'origine del nome, indicando in Lewis l'ideatore dello stesso. E fu sempre Compton che rese popolare nella letteratura scientifica di divulgazione il nome fotone con la pubblicazione di un articolo sul Scientific American del febbraio del 1929. In realtà fa un po' il furbetto in questo articolo, perché sembra attribuirsi l'invenzione del nome. Abbiamo già visto, e non mi soffermo, sul fatto della rivoluzione portata dal principio eristico di Einstein, il quale poi si mette sempre nell'articolo del 1905 a far vedere come funziona in certi fatti sperimentali, in particolare sull'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico per il quale trova un'equazione che funziona benissimo, e però Millikan, fiero avversario dei quanti di luce di Einstein, nel 1916 pubblica un articolo in cui relaziona sugli esperimenti fatti l'anno prima, dove dice: questa equazione funziona, è inconcepibile che funzioni, perché io non credo assolutamente a che la luce sia formata da pacchetti, però funziona, a dispetto di quanto io provassi a fare. Un po' la questione di Michelson e Morley per la dimostrazione dell'esistenza dell'etere. Questo voleva confutare l'equazione di Einstein, invece dice no, l'equazione funziona, va bene così, nonostante io non ci creda assolutamente. Una cosa che mi incuriosisce e che chiedo a illuminare i presenti: Compton nei suoi lavori, che poi sono quelli che fanno trionfare l'esistenza dei quanti di luce, non cita mai Einstein, mai. Io non sono riuscita a trovare le ragioni, le motivazioni per cui questo
non cita succedere. Praticamente nessuno. Non cita praticamente.
Ho capito. Era uno che lavorava in autonomia.
Era statunitense.
Invece Einstein comincia ad utilizzare il concetto di livelli di energia quantizzati anche sul lavoro sui colori specifici, poi ritorna nel 1917, amplia il suo concetto, ma non è oggetto di questo mio intervento, e poi, come sapete, i livelli energetici furono utilizzati da Bohr nel 1913 in applicazione del modello dell'atomo. Ora, ci sono vari annosi questioni sul se i quanti di luce di Einstein possano o no essere considerati come una sostituzione del quanto di azione di Planck e quanto oggi il concetto di fotone differisca dall'uno e dall'altro. Ma questo, come vi ho detto all'inizio, doveva essere oggetto di un'altra lezione. Concludo con queste ultime due slide, un paio di affermazioni di Einstein. Nel 1911 all'amico Bess: non mi domando più se questi quanti esistano realmente e neppure tento più di concepirne le caratteristiche, dal momento che ora so che il mio cervello è incapace di penetrare il problema per questa via. E nel 1951, 50 anni dopo, dice: dopo oltre 50 anni di speculazione cosciente, non mi sono ancora avvicinato di un palmo alla risposta alla questione che cosa sono i quanti di luce. Oggi, in verità, qualsiasi pezzente crede di saperlo, ma si inganna. E questa è l'ultima.
Era fuori dalle virgolette, non ferito. Era tu, commento.
No, no, è di Einstein. Le virgolette sono relative alla domanda che cosa sono i quanti di luce. Vabbè, ci consoliamo con questa affermazione di Feynman. Dice: mentre io nell'introduzione del suo libro QED, mentre io vi descriverò come funziona la natura, voi non capirete perché la natura funzioni così, ma questo non lo capisce nessuno e quindi io non ve lo so spiegare, tantomeno ve lo so spiegare io.
Bene, ringrazio la professoressa Romagnino per la